Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo appuntamento del sentiero mariano serafico. Vogliamo continuare ad approfondire le virtù della Beata Vergine Maria da un libretto di Padre Stefano Maria Manelli, Le virtù della Madonna. Abbiamo visto varie virtù precedentemente, abbiamo visto l'umiltà profonda, la fede viva, la carità ardente, l'obbedienza cieca. Abbiamo visto ancora l'orazione continua. Vogliamo oggi un po' considerare quella che è la mortificazione universale della Beata Vergine Maria. Questa espressione, quasi drammatica, che un po' la nostra natura umana fa quasi paura, sembra quasi incredibile doverla riferire, applicare addirittura alla Beata Vergine Maria. Invece comprendiamo subito, scrive il padre, che non è incredibile né impossibile doverla riferire e applicare a Maria Santissima. Se noi conosciamo o leggiamo la vita vissuta della nostra, sulla nostra povera terra, vediamo che cos'è questa vita, questa valle di lacrime, come preghiamo nella Salve Regina. Infatti sappiamo bene che la Madonna era la madre di Dio. Sappiamo che la Madonna è la Madre di Dio e di conseguenza è la Regina del Paradiso, la Madre Universale. Quindi siamo a livello supremo della somma grazia e dell'altissima dignità di Maria. Ma se leggiamo e approfondiamo i Santi Vangeli, veniamo a sapere che la Madonna in realtà sulla terra è vissuta per l'intera vita nel nascondimento più umile. Allora ci viene una domanda: perché tutto questo? Sarebbe davvero impossibile, incredibile, pensare che la Madonna sia realmente vissuta sulla terra stranamente sconosciuta, ignorata da tutti, senza il minimo riguardo per la sua persona di madre di Gesù, del quale tutti ammiravano i miracoli straordinari che operava dovunque Gesù si recava, provocando l'ira dei farisei da una parte, degli scribi, e il favore di tutto il popolo. E tutti rimanevano sbalorditi e incapaci di fare nulla a confronto. Ci viene quindi di conseguenza logico fare questa domanda: ma come mai allora la Madonna è vissuta così nascosta, così umile? Perché appunto, come spiegano i santi, la Madonna voleva appunto praticare la mortificazione universale, secondo l'esplicita espressione del grande innamorato della Beata Vergine Maria, San Luigi Leone Monfort. E nel trattato della vera devozione a Maria è molto importante segnalare questo punto. Proprio la Madonna aveva desiderio che di lei si scrivesse il meno possibile perché tutto andasse a gloria di Gesù Cristo, a gloria di Dio. Ed è stata straordinaria e incredibile la mortificazione universale della Madonna, praticata, sofferta in tutte le diverse vicende sulla vita terrena vissuta a Nazaret, nella Terra Santa, dalla nascita fino alla morte sul Calvario, dove fu presente alla passione, alla morte di Gesù, il Redentore universale. Vediamo alcuni esempi, scrive il padre. Ecco le diverse occasioni, i diversi episodi, le fasi storiche della più sofferta mortificazione universale della Madonna. Innanzitutto mortificazione a Betlemme, dove la Madonna partorisce il Verbo incarnato in una stalla, deponendolo in una mangiatoia. Ecco la mortificazione nella fuga in Egitto, dove la Madonna con San Giuseppe e il Divin Bambino fuggono in esilio per scampare alla minaccia di morte per Gesù appena nato. Ecco la mortificazione a Nazaret, dove la Sacra Famiglia visse fra gli ultimi, gli Anavim, cioè tra i più poveri dei poveri. Ecco la mortificazione sul Calvario, dove ella è presente come la madre del condannato, con l'anima straziata da quella spada del dolore redentivo per la nostra salvezza. Quindi la vita di mortificazione universale di Maria Santissima, dopo quella di Gesù, è diventata l'esemplare più alto, ineguagliabile per tutti i santi, per tutte le sante della Santa Madre Chiesa. E ne abbiamo avuti di santi penitenti, vittime, senza alcun risparmio di sofferenza, a cominciare da migliaia e migliaia dei santi martiri, uomini e donne grandi e piccole di ogni terra cristiana, con le persecuzioni che si sono presentate di secolo in secolo. come anche ai nostri tempi, che hanno visto e stanno vedendo in più casi anche molte distruzioni selvagge di chiese cattoliche, fino ad arrivare agli stati cosiddetti civili che permettono la libera profanazione delle chiese. Bene, noi vediamo, dobbiamo guardare quella che è la missione di Cristo Redentore, la partecipazione sofferta alla missione di Cristo Redentore crocifisso. Non può non comportare che cosa? La partecipazione al calice della passione e morte di Cristo. Chiedeva agli apostoli Giacomo e Giovanni: potete voi bere il calice che sto per bere? Lo possiamo, bene, lo berrete anche voi. Bene, Gesù è l'agnello innocente, Gesù è l'esemplare divino di tutti i veri discepoli di Gesù Cristo, e questi sono i santi, le sante, che vengono a trovarsi anch'esse nelle prove, nelle tribolazioni che caratterizzano, sono un po' il segno esaltante, eclatante della santità in ogni sua realizzazione, che non può essere altro che la santità che partecipazione alla missione redentiva, al sacrificio di Gesù Cristo. Quindi la preghiera, le imitazioni di Gesù crocifisso, secondo il puro stile serafico francescano, sono un dovere per tutti gli uomini di questo mondo, non solo dei monaci, che di solito sono tagliati fuori dal mondo. Così nel Medioevo i terziari francescani erano chiamati anche i penitenti di Assisi e accettavano anche impegni cittadini, armonizzando il loro modo di vivere con una grande energia spirituale che mettevano a servizio non solo della famiglia, del lavoro, ma anche dell'amministrazione pubblica, dell'amministrazione privata, coltivando relazioni con il prossimo, sempre in modo corretto e leale secondo gli insegnamenti di Gesù Cristo. Ancora il serafico padre San Francesco, crocifisso con le stigma dei sanguinanti di Gesù Cristo, prima di morire i suoi frati gli suggerì di ricominciare sempre. Fratelli, iniziamo a fare il bene perché fino adesso non abbiamo fatto ancora niente. Quindi ricominciamo. Ecco che San Benedetto parlava di una conversione quotidiana del monaco. Bene, San Francesco, ricominciamo, iniziamo a fare qualcosa perché adesso non abbiamo fatto ancora niente fino ad oggi. E sempre morente San Francesco nel congedarsi dai frati, pose la mano destra sul capo di ognuno dicendo: addio figli miei tutti, vivete nel santo timor di Dio, rimanete in Lui sempre uniti, perché sta per sopraggiungere su di voi una prova, una tribolazione molto grande e paurosa. Beati quelli che persevereranno nelle sante opere di bene intrapreso. Quanto a me, mi affido verso il Signore e ho fiducia di giungere al mio Dio, di cui ho servito devotamente nel mio spirito. E poi San Francesco benedisse non soltanto i presenti, ma anche quanti sarebbero venuti dopo di essi fino alla fine dei secoli. Ecco questa bellissima benedizione del serafico padre di San Francesco che ci incoraggia a vivere e perseverando attraverso questa mortificazione universale di tutte le prove che devono arrivare, perché chi persevererà fino alla fine sarà salvo. E la settima delle virtù morali che vogliamo considerare è la purezza divina. Santa Geltrude definisce Maria Santissima con questa luminosa immagine: la Madonna è il giglio splendente della Santissima Trinità. Quindi la purezza immacolata della Madonna non può non suscitare incanto e meraviglia in cielo, non può che rapire in Dio anche con l'estasi più sublime, non può che rappresentare lo stesso paradiso con il suo candore eterno. E la Madonna, nella sua purezza, viene definita come vari gradi o vari titoli: una purezza liliale, una purezza virginale, una purezza celestiale, una purezza solare, una purezza stellare, una purezza radiosa, una purezza angelica, una purezza immacolata. Bene, quale purezza sublime non ebbe Maria Santissima, la Vergine Madre di Dio, lei che è l'innocentissima e tutta purissima? Bene, la sua purezza merita soltanto la qualifica di purezza divina. Ecco, se tanti gradi di purezza o tante litanie sulla purezza della Beata Vergine Maria, ma l'unica che può veramente completare qualcosa è una purezza divina. Ed è l'ideale sublime che affascina i vergini e le vergine con i consacrati di ogni tempo e di ogni luogo del pianeta Terra. Pensiamo le case religiose, pensiamo alla vita monastica, alla vita consacrata, monasteri e conventi che hanno onorato tante nazioni e ancor più tanti paesi con la presenza edificante di comunità di monaci, di monache, di religiosi, di religiose, ponendosi queste comunità come un'oasi di preghiera, di vita virtuosa, vissuta fino all'eroicità, propria un luogo di consacrati a Dio, che hanno costituito e costituiranno sempre la maggior parte dei santi, delle sante venerati dalla Santa Madre Chiesa nei 5 continenti della terra. Si sa bene che da queste comunità sono venute la Chiesa, l'umanità intera, schiere numerose di grandi santi e sante che hanno illuminato, hanno edificato l'intera Chiesa, la stessa società umana, insegnando con gli esempi delle loro virtù eroiche a seguire e imitare fedelmente Gesù Cristo fino alla morte. Fu davvero grandissima la disgrazia della chiusura dei seminari minori, lentamente prima e rapidamente dopo, fino a giungere addirittura alla chiusura di tutti i seminari minori. Perché questo? Perché diminuiva il numero dei figli in ogni famiglia, fino ad arrivare al cosiddetto figlio unico. Al figlio unico restava sempre con la famiglia, eccettuate rare eccezioni, per colui e colei che riuscivano a consacrarsi a Dio. Bene, da allora in anno si avverte la diminuzione dei consacrati, dei preti, dei frati, delle suore, con la chiusura via via dei seminari, dei conventi, delle case religiose, dei monasteri. In più, negli anni successivi cominciano a venir meno anche i sacerdoti, che abbandonavano il sacerdozio, ancor più le suore e i frati delle case religiose che abbandonavano la vita consacrata. Questa si rivelò nel nuovo millennio la vera grandissima disgrazia che pesa sull'intera Chiesa cattolica, sulla nostra società. Col tempo, difatti, diminuì anche la fede dei cristiani, di conseguenza, nella Chiesa, nei sacramenti, con la pratica sempre più rarefatta della partecipazione ai sacramenti. Per questo numerosi cristiani arrivano a proclamarsi credenti non praticanti, con l'illusione che si possa essere veri cristiani senza la pratica della fede, rinnegando quindi l'insegnamento che ci viene dalla Sacra Scrittura: la fede senza le opere in se stessa è morta, come ci ricorda nella lettera di San Giacomo. Ed ecco allora una vita cristiana a precipizio. Quando all'inizio del terzo millennio la vita cristiana della Chiesa Cattolica è una vita cristiana a precipizio. Sì, è una vita cristiana a precipizio verso la corruzione della fogna, scrive il padre, che conduce all'abisso tenebroso dell'inferno eterno. Il crollo della fede, lo sfacelo della morale, ci stanno facendo vivere oggi tempi di rivoltante pansessualismo, di uomini ridotti a veri animali, a creature subumane, tempi di guerra con bombe atomiche pronte ad essere sganciate per un attacco reciproco fra le potenze assassine che può condurre alla catastrofe finale dei 5 continenti del pianeta Terra. Bene, il quadro sociale oggi si presenta ormai orrendo a chiunque voglia guardare con occhi aperti la condizione dell'umanità, che è diventata guerriglia assassina, criminale, pansessuale, fino al diritto dell'assassinio, al diritto dell'aborto, al diritto del genere, il diritto criminale, insegnato e anche profuso nelle scuole, il diritto all'omosessualità più vasta, inclusi la pedofilia, rapporti con le bestie e così via. Fino a questo punto ci si è ridotti. E quindi è ingiusto dire che tutto questo orrore è materia, davvero ghiotta per l'inferno, per il fuoco eterno di Satana e dei suoi satelliti dannati. Ma dove si può andare a finire così se non laggiù, dove sulla porta è scritto, secondo Dante Alighieri, lasciate ogni speranza voi che entrate? Bene, allora, dopo tutto questo panorama di quello che è il nostro scenario qua attorno a 360 gradi, dobbiamo rivolgere gli occhi al cielo. In mezzo a questo orrendo letamaio, dobbiamo tutti, per salvarci, alzare gli occhi al cielo, volgersi a colei che ci offre la sua purezza immacolata, pregandola vivamente di volerla irradiare nelle nostre anime, espanderla nei nostri cuori, per custodirli nella purezza della divina grazia. L'Immacolata è esattamente il contrario, l'opposto di quell'orrendo letamaio del mondo, che, come dice con chiarezza l'Apostolo San Giovanni Evangelista, sta tutto tutto in potere di Satana. Mentre l'Immacolata sta tutto nel potere di Dio, con il suo candore, con la sua innocenza, col suo profumo liliale di paradiso, che si espande nelle anime che la amano e la venerano. Quindi possiamo ricordare che la solennità dell'Immacolata Concezione ogni anno viene celebrata nella Chiesa con una ricca partecipazione di fedeli devotissimi, attaccatissimi a lei, per essere da lei purificati, per essere da lei illuminati dalla divina grazia che si santifica tutte le anime, purificandole dalle immondezze di questo mondo e elevandole verso il paradiso della purezza divina, per immergere nella beatitudine dell'eterna visione beatifica di Dio, amore infinito che, come ci insegna San Matteo nel suo Vangelo, beati puri di cuore perché vedranno Dio. Ecco che la purezza divina della Beata Vergine Maria diventa rimedio a tutto questo fango putridume che in questo nostro secolo stiamo proponendo ai più piccoli, ai più giovani, a tutte le generazioni, che ci portano a una degradazione. Invece, guardando gli occhi a lei, gli occhi al cielo, questa purezza divina della Beata Vergine Maria, la piena di grazia, la tutta pulcra, tutta bella, l'Immacolata, la sine macula, da lì possiamo trovare guarigione e possiamo trovare mistero di corredenzione attraverso l'Agnello Immolato, Gesù Cristo. Vogliamo ora pensare e meditare alla dolcezza angelica come ottava delle virtù morali della Beata Vergine Maria. Nessun storico ha mai potuto scrivere o descrivere la fisionomia e la fattezza del volto di Maria Santissima. Questa creatura deificata da Dio per una missione di così grande, così sublime, di così grande valore da non poter essere paragonata con qualsiasi altra grande missione di creature umane. Il beato Claudio Granzotto, un frate francescano, Chiampo, Vicenza, giovane architetto che fu ispirato a cercare in modo e in maniera per arrivare a scoprire le fattezze della sublime bellezza di Maria Santissima, che è ignota a tutti, ma ricercata in realtà da tutti i suoi devotissimi figli e figlie, si mette alla ricerca. Beato Claudio Granzotto: voglio poter in qualche modo descrivere, realizzare la bellezza di tutte le bellezze. Ebbene, Beato Claudio Granzotto arrivò di fatto ad avere l'ispirazione esatta, davvero straordinaria, di poter realizzare la scoperta del vero volto della Madonna. Come? Esaminiamo con la massima precisione il volto di Gesù nella Sindone, perché aveva compreso bene che la Madonna aveva concepito virginalmente e miracolosamente Gesù proprio dallo Spirito Santo, per cui Gesù era tutto carne e sangue della Madonna, sua mamma divina, e così il volto di Gesù, secondo la natura della concezione e generazione umana, doveva corrispondere connaturalmente al volto della Divina Mamma. Ecco che bellissima intuizione ci ha portato il Beato Claudio Granzotto. Bene, noi sappiamo dalla teologia dogmatica che anche che si studia il legame straordinario di Maria Santissima che aveva con Gesù, troviamo un insegnamento del grande dottore serafico, San Bonaventura, il quale dice, insegna che tota substantia Christi fuit de matre sua, cioè tutta la sostanza umana di Gesù Cristo arriva dalla Beata Vergine Maria, dalla sua madre. È chiaro dunque che l'intera realtà della sostanza umana di Gesù Cristo l'ha ricevuto tutta dalla Beata Vergine Maria, che lo ha divinamente concepito, partorito virginalmente per opera dello Spirito Santo Amore. A questo punto il Beato Claudio Granzotto volle impegnarsi e cominciò ad organizzare per iniziare la scoperta del volto sublime di Maria Santissima, analizzando con la massima attenzione e delicatezza le fattezze del volto di Gesù che è riportato nella Sindone. Ma c'è da credere che in realtà la volontà di Dio fosse diversa dal proposito del beato Claudio Granzotto, il quale, di lì a poco, dall'inizio del progetto di lavoro, dovette prepararsi alla volontà del Signore che lo chiamava all'aldilà e contemplare direttamente con i suoi occhi beati i volti di paradiso di Gesù e di Maria per l'eternità. Quindi vuoi rappresentarmi? Bene, ti faccio vedere il mio volto e ti porto in paradiso. Bene, questo progetto del beato Claudio Granzotto, reso impossibile dalla sua morte, sembra essere stato una brutta perdita, ma al contrario ci aiuta a pensare liberamente a quanto di più bello, di più soave, di più dolce, di più amabile si possa immaginare per il volto della Madonna, il volto di colei che è la tutta bella, la tota pulcra. E E se è grande il fascino della dolcezza e della tenerezza che si irradiano dal volto di una mamma terrena quando ella guarda il suo bambino, quale non deve essere stata la dolcezza e la tenerezza della Madonna Santissima nei riguardi del suo divin figlio Gesù, e anche nei riguardi di noi che siamo suoi figli in Gesù. Quindi quanta luce nei suoi occhi, quanta soavità nei suoi sorrisi. Dolcezza materna, dolcezza virginale, dolcezza angelica. La Madonna Santissima è l'irradiazione dell'infinita dolcezza di Dio, che si spande su tutte le creature, che splende nella bellezza dei fiori, nell'azzurro del cielo, del mare, della luminosità del sole, nel briglio delle stelle, della soavità della luna. E che cosa dire della dolcezza nel suo senso spirituale più elevato, delle esperienze mistiche dei santi, delle sante, che non potevano non ispirarsi e radicarsi nella dolcezza di Dio e della Divina Madre Maria. Una grande biblioteca a disposizione di quanti vogliono penetrare nelle profondità ed elevarsi alle altezze della vita spirituale, ad esempio nei monasteri maschili e femminili, che di solito conservano tesori di nutrimento spirituale e vitale per attingere e provare le esperienze più alte della dolcezza sublime di Dio e della Beata Vergine Madre di Dio. Ecco riportata una delle tante esperienze mistiche che descrivono i ricchi contenuti di dolcezza che Dio, la Beata Vergine Maria, concedono a coloro che sono i veri cercatori dei doni del cielo, i santi, ben diversi dalle creature che cercano le dolcezze e fremiti immondi di questa terra, che cercano gli cedimenti degli impulsi, dei sensi legati alla povera animalità. Vediamo che cos'è la dolcezza che i santi hanno ricercato e hanno trovato nella Beata Vergine Maria. Santa Veronica Giuliani scrive: «Mi comparve per la terza volta la Beatissima Vergine Maria con Gesù bambino in braccio e mi disse che io ponessi tutto il mio affetto in Dio e che Dio avrebbe speciale cura di me». Bene, Gesù bambino dice: «Mi sembrava che pregasse la Madonna Santissima affinché mi desse a gustare la sua dolcezza e così mi sarei data tutta a lui e lui a me». Ecco allora che la Beata Vergine Maria, scrive Santa Veronica, mi fece una grazia. Nel medesimo tempo mi sembrò che l'anima gustasse la dolcezza di Dio in sé e questo fu per me un grande bene. In un punto mi sentii staccata da tutte le cose create, da tutte le cose terrene. Avevo solo l'ansia e il desiderio di Dio di darmi tutto al suo santo servizio. La Vergine mi disse che io fossi sua devota. E dice Santa Veronica: «Non posso raccontare tutto ciò che procurò in me quell'esperienza. E siccome non vi è modo di trovar modo di dire queste grazie, così non ho modo di raccontare gli effetti, i lumi, le grazie che l'anima mia ricevette in quel punto. Allora Dio tramutò questo cuore in ferro ghiacciato in un altro cuore tutto di fuoco del suo divino amore». Ecco allora questa grazia che il Signore procura, questo grande amore che ci fa portare a queste virtù così belle, a queste dolcezze di paradiso, queste esperienze di dolcezze angeliche. E vogliamo vedere una virtù che ci serve sempre, 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 tanto, tanto, tanto. Questa pazienza eroica che è vissuta nella Beata Vergine Maria, che anche noi dobbiamo sempre di più esercitare. Ogni immagine di Maria Santissima addolorata ci parla della sua sublime pazienza. Una pazienza eroica della Madonna lungo la sua vita sulla terra con il suo figlio Gesù, il Redentore dell'umanità. La Madonna ha sofferto soprattutto sul Calvario ai piedi della croce, contemplando il figlio Gesù crocifisso, crocifisso come un malfattore fra i due ladroni, anch'essi crocifissi sul Monte Calvario. Bene, fin dal tempo della profezia del santo vecchio Simeone, la Beata Vergine Maria soffrì lo strazio dell'anima trapassata dalla spada del dolore. Anche a te una spada trapasserà l'anima. E sul Calvario c'è stato il culmine di quella pazienza eroica della Madonna, nostra Divina Madre Corredentrice, unita al suo Divin Figlio Gesù Redentore. Nel Santo Vangelo possiamo leggere come la vita della Madonna è stata una vita veramente eroica, di sofferenza vissuta con una pazienza esemplare proprio per la sua eroicità. Ricordiamo che dopo l'Annunciazione la Madonna soffrì con grande pazienza il travaglio di San Giuseppe, che durò per lui finché in sogno l'angelo non gli rivelò la straordinaria maternità divina di Maria, la sua vergine sposa. E per la Madonna fu un dramma realmente inspiegabile, e anche per San Giuseppe, altrettanto per quello di Maria Santissima. La pazienza della Madonna e di San Giuseppe quando dovettero fuggire reciprocamente in Egitto, la pazienza e la prontezza con cui i santi coniugi si dovettero muovere con Gesù neonato in braccio per viaggiare di notte e di giorno, quanta forza d'animo, quanta pazienza esercitarono senza altro sostegno che la fede e la fiducia nel divin bimbo, Gesù. La pazienza nello smarrimento di Gesù, dodicenne, dopo il pellegrinaggio a Gerusalemme, la ricerca angosciosa durata per 3 giorni di San Giuseppe e della Madonna. Nella notte, infatti, appena si resero conto dell'assenza di bambino Gesù, la Madonna e San Giuseppe, pur stanchissimi per il cammino già fatto con la carovana, ripartirono immediatamente per Gerusalemme in cerca del figlio Gesù. La pazienza sofferta ed esercitata nei lunghi anni di vita a Nazareth, dove San Giuseppe faceva il falegname con l'aiuto di Gesù, diventato via via ragazzo, giovane, adulto, fino all'inizio della vita pubblica all'età di 30 anni, quando San Giuseppe ormai aveva concluso la sua vita terrena, morendo molto santamente assistito dalla Madonna e dallo stesso Gesù. La grande pazienza anche da parte della Divina Mamma per tutte le incomprensioni, le insidie, le minacce contro Gesù durante i 3 anni della sua vita pubblica. Quali angosce che non dovette soffrire la Beata Vergine Maria quando si cercava addirittura di uccidere Gesù, come avvenne a Nazareth, dove egli fu spinto con la forza sulla cima del colle dal popolo che voleva gettarlo giù nel dirupo. Però non riuscirono a far nulla, perché Gesù invece nella sua onnipotenza passò attraversando la folla inferocita e andò via tutto tranquillo, l'onnipotenza di Dio. La pazienza infine durante i 3 giorni dolorosi della passione e morte in attesa della risurrezione. Chi potrebbe mai descrivere quei 3 giorni di lacrime, di sangue, specialmente durante il viaggio di Gesù che portava la croce al Monte Calvario, con le cadute sotto il peso di quella croce che lo straziava sempre di più? E ancora di più soffriva quando incontrava la sua mamma che lo seguiva in lacrime, straziata internamente, nell'anima e nel corpo, guardando e seguendo il figlio suo vicino ormai alla crocifissione. Quanta eroica pazienza Gesù esercitò per la missione redentrice da portare a termine con l'effusione di tutto il suo sangue durante l'atroce flagellazione, la coronazione di spine, la sanguinosa crocifissione, tutto davanti alla madre. Ma non poteva non essere condiviso il dolore di Gesù anche dalla madre che lo seguiva con lacrime strazianti, vedendolo arrivare ormai alla croce sul Calvario, dove sarebbe stato crocifisso in mezzo ai 2 ladroni, anch'essi condannati. E la Madonna ha dovuto e voluto partecipare totalmente in toto a questo strazio ininterrotto. Si può e si deve senz'altro dire che la catena inesorabile della sofferenza è stata condivisa da Maria Santissima addolorata, ed è ancor più eroica come madre corredentrice sempre pazientemente unita al Figlio Divino, il Redentore Universale, per la salvezza dell'intera umanità peccatrice, bisognosa di quella redenzione divina e opera salvifica universale secondo il piano d'amore di Dio per noi e per i Suoi figli. E allora al punto di domanda dice: ma la mia che pazienza è? Noi sappiamo che l'esercizio della buona pazienza, calma e serena, porta in paradiso. Il difetto dell'impazienza, con qualche nervosismo, invece porta in purgatorio. L'impazienza grave, la rabbia, le parolacce, le bestemmie, portano all'inferno. Ed ecco la parola di San Pio da Pietrelcina che viene a insegnarci quanto di meglio si può imparare da lui come così grande santo. Un altro frate, un confratello, frate Cappuccino, figlio spirituale di Padre Pio, ci riferisce cose molto buone e molto utili per imparare bene la virtù della pazienza. Padre Pellegrino Funicelli diede dei preziosi ammaestramenti sulla virtù di pazienza che troviamo nel suo testo Padre Pio parla della Madonna a Padre Iassenzo. È detto che Padre Funicelli, infatti, da come si evince dai suoi colloqui con Padre Spirituale, mancava spesso di pazienza, o meglio, era un vulcano attivo. E gli scrive che una sera Padre Pio, dopo aver ascoltato la confessione, il racconto di una sua sfuriata, disse qualcosa in proposito della causa più frequente dei nostri atti di impazienza, cioè la malvagità umana. Padre Pio disse: Tu vuoi fare il Vesuvio in eruzione, devi farlo a tempo e luogo, e quando non è tempo ti devi star zitto. Quanto più noti degli uomini la malvagità, tanto più devi ricercare in essi la bontà e gli aspetti buoni, soprattutto quanto più ti credi in dovere di perdere la pazienza, tanto più la devi frenare. Tu agisci come quelli che ad ogni atto di malvagità che notano si fanno prendere dagli attacchi di isterismo. No, invece, dice Padre Pio, di fronte a qualsiasi manifestazione della cattiveria umana, pensa a diventare più buono tu, e così dovrai far diventare, non dico più buono, ma meno dannoso anche il diavolo. La malvagità degli altri non deve diventare motivo per diventare peggiori, ma per diventare migliori. Spesso invece capita proprio il contrario. Capita cioè che quando ci troviamo ad affrontare persone di cattiva volontà, anche noi in qualche modo diventiamo più cattivi, forse per un malinteso senso di giustizia. Invece in tal caso pensa a diventare più buono tu, e così potrai far diventare, non dico più buono, ma meno dannoso anche il diavolo. E qui è un insegnamento sulla virtù della pazienza veramente preziosissimo, questa pazienza eroica che dobbiamo cercare di esercitare, modello della Beata Vergine Maria. Ci conceda la nostra Mamma Celeste questa grazia. Proponiamo qualche momento di pausa per poi risentirci fra poco. Ave Maria, fra qualche minuto.
Sei leggiadro del primo.
Ave Maria, ben ritrovati. Riprendiamo questo secondo momento nel considerare le virtù della Beata Vergine Maria, le virtù della Madonna, dal libretto di Padre Stefano Manelli, e vediamo una nuova virtù, la sapienza divina della Beata Vergine Maria, la decima virtù morale. Maria Santissima è invocata nelle litanie lauretane sede della sapienza. Per quale motivo? Perché Maria Santissima Dio ha posto la sua dimora. Incarnandosi nel grembo della Beata Vergine Maria l'Immacolata, facendosi suo figlio, il Verbo di Dio, l'Eterna Sapienza, ha donato alla Divina Madre tutto se stesso, ricolmandola di tutta la sua sapienza infinita ed eterna. E noi abbiamo infatti quella profezia mirabile della Beata Vergine Maria che si proietta nel futuro fino alla fine dei tempi, con lo splendido inno del Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Infatti, ascoltando e riflettendo con massima attenzione questa frase in cui la Madonna profetizza che tutte le generazioni mi chiameranno beata, mi fa comprendere questo raggio della sapienza divina che inondava l'anima della Beata Vergine Maria, che era impegnata con la massima attenzione e dedizione ad avere una continua conoscenza amorosissima di Dio amore, una continua conoscenza dei suoi piani per la salvezza dell'umanità, una continua conoscenza dell'universo fino alla fine dei tempi. Perché se noi consideriamo che fra le tante miserie e tenebre di questo povero mondo, posto tutto sotto il potere del maligno, perciò in balia di errori, di menzogne senza numero, ecco che la Madonna, la Madre di Dio e Madre nostra, con la sua sapienza divina, ci guida sempre e ci vuole sospingere in avanti soltanto sulla via della luce, della scuola di Gesù che è luce del mondo. Siamo in un clima, in un tempo di menzogne, in cui si vuole oscurare la verità e si vuole propagare solo le ideologie, quello che esce dalla nostra mente accecata e ottenebrata. La Madonna Stella Sapienza invece è portatrice di luce, dell'Eterna Sapienza di Dio, di nostro Signore Gesù Cristo e portatrice della verità di Gesù Cristo nostro Signore. E di fronte alla sapienza divina, scrive il Padre, che è splendore di luce divina, come mai la sapienza, che cos'è mai la sapienza delle creature? Sono solo dei fuochi d'artificio, fanno luce per qualche istante e poi si trasformano immediatamente nelle tenebre più fitte e sono illusione, sono inganno. E continuamente ingannano gli uomini che non sono illuminati, non sono sorretti né guidati nella via della fede, che è la sola che conduce le creature dalla terra al cielo, dal povero mondo terreno all'immenso mondo sublime che è il mondo celeste, il paradiso di Dio. E qual è la sorte di questa sapienza umana? A questo riguardo abbiamo una pagina molto bella scritta dal servo di Dio Don Dolindo Ruotolo, il santo di Napoli lo chiamava Padre Pio, sulla inconsistenza, sulla nullità della sapienza umana rispetto alla sapienza divina. Leggiamo che cosa scrive Don Dolindo. Meditiamo, perché questo ci può tanto tanto illuminare, tanto arricchire la nostra mente. Don Dolindo scrive: la povera sapienza umana è orgogliosa, è piena di presunzione e ogni volta che si mette allo specchio della verità assoluta deve confessare di essere goffa, stolta o perlomeno incompleta. La sapienza umana deve mettersi allo specchio della sapienza di Dio, della verità. E abbiamo un esempio recente in una famosa teoria della relatività propugnata con tanta sicurezza da Einstein. Poco mancò non si credesse a un fallimento della fede. Per gli empi sembra che fu un trionfo. Ma solo dopo pochi anni, dopo ben 200.000 esperienze fatte in America e a Parigi da scienziati eminenti, si dovette concludere che la teoria era falsa. Perché falso era il principio di Michelson sulla variabilità della velocità della luce, che era servito di base ai principi di Einstein. Quindi parte da un principio sbagliato, da un principio errato, da un principio non veritiero, ecco una conclusione di una teoria balorda e non corretta. Ed è questa è la sorte della sapienza umana, la quale non ha fondamenta saldi, a meno che non si appoggi alla fede. E, giustizia di Dio, la scienza ripudiò la fede come stoltezza, ecco che la scienza quindi rimane preda della stoltezza. Turbinò per poco sulle acque di effimeri trionfi e dopo un certo punto affonda miseramente perché aggravata di tutte le miserie spirituali. Qui non è qualcosa che galleggia da sola. Non dimentichiamo che la sapienza è il primo dei sette doni dello Spirito Santo. E se si vuol conoscere bene questo primo dono dello Spirito Santo, si lega e si medita correttamente quel volume scritto da San Luigi de Montfort, L'amore dell'eterna sapienza. Inoltre, come abbiamo detto, la Madonna è chiamata ed è invocata sede della sapienza, il che significa che la sua sapienza era ed è così alta da attingere alla sapienza stessa di Dio, infinito amore. Ecco, la sorgente inesoribile, la sorgente eterna, infinita della sapienza di Dio, ecco che la Madonna attinge da questa, e quello che trabocca, riversa la Madonna, quello che una creatura può arrivare a contenere. E continuamente un attingere continuamente. Oltre a tutto ciò, noi sappiamo che la Madonna è persino la sposa dello Spirito Santo. Anche questa è una verità di fede altissima. Per la Madonna, tanto da poter dire che la Madonna fa quasi reale unità perfetta di sapienza divina con lo Spirito Santo. Ecco, il quasi salva dall'eresia. Però vuol dire proprio che ci avviciniamo. La creatura che più si avvicina a Dio, distante tantissimo da Dio, ma ancora più distante da noi, dalle creature umane. Ancora più innalzata. Dopo Dio non c'è che la Beata Vergine Maria, dopo la Beata Vergine non ci sono tutti gli altri, tutto il creato. Tutte le creature sono dopo la Beata Vergine Maria. E al di sopra di lei c'è solo Dio. Ecco allora, a riguardo è bene leggere quello che San Francesco d'Assisi, in una sua preghiera, in una sua trilogia su Maria Santissima in Luce Trinitaria, che si completa con la sponsalità fra lo Spirito Santo e la Madonna che è detta figlia, ancella dell'Altissimo Re, la Madonna che dice che è il Padre Celeste, ancora la Madonna che è madre del Santissimo Signore, il nostro Signore Gesù Cristo, ancora la Beata Vergine Maria è sposa dello Spirito Santo, così la inneggia il Serafico Padre San Francesco. E un altro grande santo francescano è San Massimiliano Maria Kolbe, che nei suoi scritti sulle relazioni fra lo Spirito Santo e l'Immacolata ci illumina su questa attività santificatrice dello Spirito Santo, questa attività che esercita lo Spirito Santo attraverso la sua sposa, attraverso l'Immacolata, lei è la mediatrice di tutte le grazie. L'Immacolata, con cui fa unità sponsale ineffabile, poiché l'Immacolata è feconda della vita dell'uomo Dio, Gesù Cristo, che si realizza in lei con l'incarnazione del Verbo, è feconda della rigenerazione, della formazione dei cristiani secondo l'uomo Dio. La Beata Vergine Maria ancora è feconda della santificazione di tutte le anime, perché? Perché lo Spirito Santo, come scrive il Santo, forma le anime nell'Immacolata e attraverso l'Immacolata. E questa assomiglianza del primogenito uomo Dio. Ancora la Beata Vergine Maria è feconda della distribuzione di tutte le grazie di tutti gli uomini in cammino su questa terra d'esilio, verso il Regno dei Cieli. Infatti, ogni grazia è un dono di Dio Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo, come scrive San Massimiliano. Perciò non esiste grazia che non appartenga all'Immacolata, non esiste grazia che sia offerta a lei a sua libera disposizione. Nel suo Magistero Mariano, sintesi punta di diamante può dirsi dell'intero Magistero Mariano di 2000 anni di storia della Chiesa, San Massimiliano Maria Kolbe presenta in primo piano il fatto più concreto, che è quello della consacrazione illimitata all'Immacolata, affermandone il valore primario e l'importanza fondamentale per una vita cristiana. Perché? In concreto e di fatto, come afferma il Santo Apostolo e Martire dell'Immacolata, il folle dell'Immacolata, soltanto nel grembo di Maria Santissima l'anima rinasce nella forma di Gesù Cristo. Questa è la missione principale della Beata Vergine Maria, sede della Sapienza, questa è l'altissima missione che vuole realizzare in ognuno di noi. L'undicesima virtù che vogliamo considerare è la povertà serafica. È una virtù davvero straordinaria, è infatti una virtù che rende ricchi di Dio e poveri di cose terrene, rende ricchi di virtù e poveri di beni materiali. Questa virtù della povertà rende ricchi di grazia e poveri di ogni cosa caduca. Si può dire senz'altro che proprio così è stata l'intera vita di Maria Santissima. Si sa infatti che la ricchezza infinita della Madre di Dio era Gesù benedetto. È lui il Verbo fatto carne, figlio di lei. La Madre Immacolata, vergine sempre intatta, rese divinamente feconda dallo Spirito Santo, e quindi ella vuole che noi abbiamo quella stessa sua ricchezza infinita, che è Gesù, fonte di benedizioni da donare a tutti. Come la Madonna è stata ricca soltanto di Gesù, così vuole che anche noi ci arricchiamo di nostro Signore Gesù Cristo, lo possediamo totalmente. Gesù si è fatto per la Mamma Santissima. Di fatto, per la Mamma Santissima era il tesoro infinito di grazia e di gioia. Gesù era anche il suo cielo di amore, che la rapiva al di sopra di ogni altra cosa bella e santa. Gesù era per l'Immacolata tutto l'infinito e celeste paradiso sulla misera terra, così piena di tanti triboli e di spine. Quindi questo dovrebbe essere anche per noi l'unica vera ricchezza che dobbiamo desiderare e che dobbiamo possedere. Possedere la grazia di Gesù Cristo, possedere Gesù nel nostro cuore, possedere Gesù nella nostra vita. Il padre adesso fa un passaggio per vedere che cos'era la povertà per i frati francescani. La povertà serafica per i francescani che l'hanno a cuore è la ricchezza dell'eredità lasciata dal serafico padre San Francesco. La povertà serafica nasce quando San Francesco riceve da Gesù crocifisso nella piccola cappellina di San Damiano questo incarico. Francesco va e ripara la mia chiesa che è tutta cadente, tutta in rovina. E santo San Francesco comincia subito a fare quello che aveva capito, riparare materialmente la cappella di San Damiano. Poi si porta a riparare la chiesetta di San Pietro in Assisi. Poi la chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta la Porziuncola. Bene, dopo la riparazione di questa cappellina di Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola, molto disastrata, San Francesco fa celebrare la Santa Messa. E alla lettura del Vangelo sulla povertà, dal Vangelo di San Matteo, al capitolo 10, versetto 7 e 10, rimase colpito. Quella parola del Santo Vangelo, quella parola di Dio, lo colpisce, entra nel suo cuore. Rimane così colpito e illuminato che immediatamente decise di vivere secondo questo richiamo evangelico, secondo al servizio di Madonna Povertà. Ed ecco allora, da quell'ora, San Francesco si veste davvero povero, con un sacco per tonaca, con una corda attorno alla vita a piedi nudi. E quali sono le caratteristiche della povertà francescana? Diventa una povertà serafica, diventa una povertà personale, diventa una povertà comunitaria. Che cosa è rimasto oggi di questa santa povertà serafica? Appare chiaro che non c'è più nulla di santa seraficità. Abbiamo invece gli scritti, gli esempi dei santi, delle sante francescane, che sono gli eredi del serafico padre San Francesco. E queste ci devono stupire e ci devono insegnare a vivere santamente la povertà serafica, con un grande vantaggio per la santificazione nostra e la santificazione altrui. Se ci capita di prendere in mano alcuni testi a riguardo della grande santità dei figli e delle figlie della povertà di San Francesco, come sono vissuti eroicamente, ci dovrebbero insegnare molto per mezzo della povertà serafica, quando viene messa in pratica eroicamente, gioiosamente, per santificarci e per santificare gli altri. Ricordiamo un San Carlo d'Assese, umile fratello religioso dei frati minori. Quando meditava con mente e cuore, che ha lasciato scritto questo pensiero bellissimo: quando l'uomo di sé impoverisce, tanto si fa facendo ricco di beni, della grazia, dei tesori soprannaturali. Più divento povero per Gesù, più mi arricchisco di Gesù. E la Santa Elisabetta Ungheria, patrona del Terzo Ordine Francescano, discepola eletta di San Francesco d'Assisi, la sua biografia, nella sua storia, si legge cose bellissime su quella povertà serafica. Quando era ancora duchessa della Turingia, fu spogliata di tutti i suoi beni, costretta a mendicare un tozzo di pane per sé e per i suoi figli, cacciata dal suo castello e si recò al convento dei frati minori per cantare al Signore un tedeo di ringraziamento. Lei non poteva più essere elogiata da nessuno, guai chi riceve così grasse pene per chi accoglierà. E lei, tutta così indirizzita, sente campana il mattutino, chiede ai frati, avvicina alla chiesa dei frati che stavano stando per recitare il mattutino: inneggiate, cantate, intonate per me l'inno al Tedeo, noi ti lodiamo Signore. E pensa proprio in quell'apice in cui da duchessa, da regina, principessa, tolta tutto quello che aveva, spogliata di tutto, con quei suoi bimbi da proteggere dal freddo, così, ecco, così raminga, scacciata dal castello, ridotta al momento una poverissima. E cos'è? Ringrazio il mio Signore che mi fa degna di poter sopportare questo per amore di Dio. Il padre ci fa fare una riflessione: ma noi cosa dovremmo dire della vita di povertà di San Pio da Pietralcina? Se noi leggiamo il numero immenso di esempi, di episodi sull'intera vita di povertà di Padre Pio, qui sembra così sfogliare quasi un libro di racconti incredibili, piccoli e grandi, in misura quasi incalcolabile. Quelle virtù eroiche sono sempre tali anche per le minime cose. Un giorno un frate dovette mettere da Padre Pio qualche goccia di colirio in un occhio. Dopo aver versato una goccia voleva aggiungerne un'altra, ma Padre Pio, tenendo chiuso l'occhio, disse: lo sai che così facendo possiamo mancare alla povertà? E il medico: mette una goccia, tu mi vuoi mettere due. Una volta Padre Pio si trovava in cella, con un colpo di tosse si riempì la bocca di catarro. Pur stando vicino al lavandino si recò ad espettorare nella pattumiera che stava più lontano. Uno dei frati presenti disse di non scomodarsi, potendosi servire del lavandino vicino a lui. Il padre Pio disse: ma bisogna dopo consumare l'acqua per pulire. E un po' di acqua qua e un po' di acqua là, se ne va via parecchia acqua. E addio, santa povertà. E quindi la scomodità di raggiungere la pattumiera un po' più lontano per non fare... chiaramente non tutti hanno il voto di povertà serafica, anche chi ne vive nel mondo. Però vedi quanta delicatezza i santi hanno avuto per non sprecare. E non è questa una spilorceria umana, ma l'altissima legge della povertà serafica. Stiamo attenti, scrive il padre, per carità, preghiamo la Madonna, che è l'esemplare della perfezione massima di ogni virtù, affinché ci voglia anche arricchire della sua altissima povertà serafica. Dobbiamo liberarci da ogni attaccamento alle cose di questo mondo, perché ci sono di ostacolo all'attaccamento che noi dovremmo avere solo nei confronti di Dio. Siamo attaccati a Dio o siamo attaccati a qualcos'altro. E se in noi c'è qualche attaccamento a qualcos'altro, questo non permette una buona adesione a Dio. Come quando in una colla ci sono delle impurità fra un oggetto da incollare e l'altro oggetto che deve rimanere attaccato, ci sono degli altri corpi estranei, delle altre impurità, ecco, questo indebolisce questo attaccamento fra queste due cose e dopo si stacca facilmente. Tutti questi impedimenti, questi altri secondari attaccamenti mi impediscono l'attaccamento principale che devo avere verso il mio Dio. Ancora, questo attaccamento noi dovremo solo nei confronti di Dio, e questo attaccamento con Dio ci è necessario per la nostra salvezza e per la nostra santificazione. La povertà serafica, infatti, può e vuole riempirci soltanto di Dio amore, e questo Dio amore è la ricchezza infinita dell'eternità, del paradiso, di tutti i santi e di tutte le sante. E quindi dobbiamo chiedere alla Beata Vergine Maria, nostra Mamma Celeste, che voglia distaccarci da tutto ciò che non è Dio, che ci voglia legare invece a Dio, che è amore infinito, eterno, potendo anche noi esclamare con il serafico padre San Francesco d'Assisi, il poverello d'Assisi: mio Dio e mio tutto, e con San Massimiliano Maria Kolbe: Immacolata mia e mio tutto. E l'ultima delle virtù, delle 12 virtù morali della Beata Vergine Maria che vogliamo analizzare oggi, è la Madonna Santissima come la causa della nostra letizia, quella letizia francescana. Ancora le litanie la invochiamo sotto questo titolo: causa nostra letizia. Infatti la Madonna ci ha donato Gesù Cristo E Gesù Cristo è la gioia del cielo, è la gioia del cielo e della terra, che è via, verità e vita, Gesù. Via, verità e vita dell'intero genere umano. Ecco che allora la redenzione è stata la nostra liberazione dalla disgrazia del peccato originale. Ecco che la redenzione ci ha portato la nostra salvezza dalla perdizione eterna. Quindi l'Immacolata è stata quella mistica aurora della redenzione, come canta la liturgia. L'aurora cosa fa? Annuncia a tutto il mondo che sta arrivando il sole. Bene, la Beata Vergine Maria, nella sua venuta, annuncia la venuta di Gesù Cristo. Lei, quella donna che insieme alla sua stirpe aveva schiacciato la testa al serpente infernale. Ecco la vittoria della redenzione. Il Redentore, unito a quella socia, in maniera tutta unica, come dice Lumen Gentium, è che la Beata Vergine Maria corredentrice. Ed ecco allora che il Fiat di Maria Santissima ha aperto le porte della nostra redenzione. La Beata Vergine Maria, unita al suo Divin Figlio Gesù, come Madre corredentrice universale, ha offerto anche tutta se stessa all'immolazione redentrice per liberarci dalla fatale disgrazia e tristezza mortale del peccato. La Madonna ci ha ridonato la più vera e perfetta Letizia, la più vera e perfetta Letizia della grazia divina che ci fa tutti figli di Dio attraverso il santo battesimo, questo grande sacramento. Ecco allora che per questa opera salvifica, per questa operazione salvifica della Divina Madre di Dio, che è anche Madre nostra, a salvezza del povero genere umano colpito dalla fatale disgrazia, dalla fatale rovina universale del peccato, dobbiamo ringraziare la Beata Vergine Maria, che in virtù della sua missione materna ci ha donato Gesù, il Redentore, il Salvatore dell'intera umanità, tutta impotente a salvarsi dal precipizio orrendo del peccato, che avrebbe condannato l'umanità alla perdizione, alla dannazione eterna dell'inferno di Satana. Ecco allora come il Serafico Padre San Francesco ci ricorda è che il suo cuore ricco di incontenibile amore non finiva di ringraziare, non finiva di lodare colei che con il suo Fiat era diventata la vera aurora della nostra redenzione e della salvezza eterna. È per questo che San Francesco circondava di un amore indicibile la Madre di Gesù, perché aveva reso a nostro fratello il Signore della Maestà, come leggiamo nella biografia. A suo onore cantava lodi particolari e innalzava preghiere e offriva tanti affetti, tanti e tali che la lingua umana non potrà esprimere. Ma ciò che soprattutto riempì di gioia la costituì avvocata dell'ordine e pose sotto le sue ali i suoi figli che egli stava per lasciare perché trovassero calore e protezione sino alla fine. Ecco come Serafico Padre affida sotto la protezione della Beata Vergine Maria tutto l'ordine serafico. Ecco allora come gli inni religiosi più belli e significativi della nostra Santa Madre Chiesa, per esprimere la gioia e la gloria più preziosa, sono sicuramente il Magnificat, sono il Te Deum, che sollevano subito l'anima alla Madonna Santissima e a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Queste sono anche due preghiere supremamente nobili, degne di molte grazie a vantaggio spirituale delle anime. Con queste splendide preghiere le anime possono elevarsi e gioire della letizia soprannaturale della Madonna, che con il Magnificat di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, con il Te Deum, sono tutto a vantaggio di quelle anime che sono in cammino ascetico e mistico verso la santificazione, per salire al paradiso, al della gioia infinita, al dell'amore di Dio, dell'amore materno della Madonna, nostra Madre Divina, che ha una missione, che ha un desiderio di portarci appunto nella gioia del paradiso. Pensiamo a Serafico Padre San Francesco. Quando San Francesco venne a sapere che la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola arrecava tanta letizia ai frati perché era favorita, onorata da grazie celesti più abbondanti, da frequenti visite di spiriti angelici, accrebbe la sua stima e la sua cura premurosa per essa, manifestando spesso ai frati la sua gioia e allegrezza verso questa chiesetta, dove frequente lui stesso e i frati, oltre che abitarvi, amavano riunirsi anche in molti per incontri e momenti di preghiera per la gioia di tutti. E San Francesco volle un giorno dire ai frati, con animo tutto fervido di gioia e di gratitudine verso questo prezioso luogo mariano queste bellissime parole: guardatevi, figli miei, non abbandonate mai questo luogo. Se tu voi foste scacciati da una parte, rientrate dall'altra, perché questo luogo è veramente santo ed è abitazione di Dio. Ancora, dice San Francesco, qui quando eravamo pochi, l'Altissimo ci ha moltiplicati. Qui l'Altissimo ha illuminato con la sua sapienza i cuori dei suoi poverelli. Qui in questo luogo, in Santa Maria degli Angeli, ha acceso il fuoco del suo amore nelle nostre volontà. Ecco come San Francesco ringrazia di tutto questo grande dono che la Santissima Trinità ha voluto realizzare. Qui, ancora San Francesco dice, chi pregherà con devozione otterrà ciò che avrà chiesto. E chi lo profanerà sarà maggiormente punito. Perciò, figli, stimate degno di ogni onore questo luogo, dimora di Dio, e con tutto il vostro cuore, con voce esultante, inneggiate al Signore. E vogliamo pensare anche al bellissimo inno, il Cantico delle Creature, che San Francesco ha voluto realizzare. L'altro meraviglioso dono di Dio è, per San Francesco, fu l'ispirazione santa per la composizione del mirabile Cantico delle Creature 1225, chiamato anche il Cantico di Frate Sole. Fin dall'inizio questo cantico ha fatto e sta facendo e continuerà a fare il giro del mondo per la letizia e il conforto degli uomini, con richiamo a Dio Santissimo, creatore dell'universo, sull'onda dell'anima serafica di San Francesco, il santo della perfetta letizia francescana. Pensiamo, leggiamolo insieme, questo bellissimo cantico. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionar. Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per il Signore Fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e tu tramite lui ci dai la luce. E lui è bello, raggiante, con grande splendore, te, Altissimo, simboleggia. Lodato sii, mio Signore, per sorella luna e le stelle, in cielo tu le hai create, chiare, preziose e belle. Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, per l'aria e per il cielo, per quello nuvoloso e per quello sereno, per ogni stagione tramite la quale alle creature dai vita. Diceva un santo: che tempo fa fuori? Bel tempo, è quello che ci manda il Signore. Anche in mezzo alla tempesta è quello che ci manda il Signore, quindi un bel tempo. Ancora continua: lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto umile, utile e umile, preziosa e pura. Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. Egli è bello, giocondo, robusto e forte. Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella e madre terra, la quale ci dà nutrimento e ci mantiene, produce diversi frutti con fiori variopinti ed erba. Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno serenamente, perché dall'Altissimo saranno premiati. Lodato sii, mio Signore, per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun essere umano può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in peccato mortale. Beati quelli che troveranno la morte mentre stanno rispettando le tue volontà. In questo caso la morte spirituale non procurerà loro alcun male. Lodate e benedite, mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. E passando gli anni si avvicinava il tempo della salita di San Francesco al Regno dei Cieli, dove lo chiamava e lo stava attendendo il Signore Dio a completamento della sua mirabile vita vissuta sulla terra, a edificazione dell'umanità presente e di quella futura. Così il Serafico Padre, riposando in quel luogo da lui tanto bramato, che la Porziuncola, sentendo che l'ora della morte era ormai molto vicina, chiamò sé due dei suoi frati e figli prediletti, perché a piena voce cantassero le lodi al Signore con animo gioioso per l'approssimarsi della morte, anzi della vera vita del Regno dei Cieli. E con la suprema letizia del Paradiso si chiuse la straordinaria missione terrena del Serafico Padre, San Francesco d'Assisi. Bene, scrive il Padre, ecco in sintesi le virtù della Beata Vergine Maria che dobbiamo impegnarci ad imitare, che segnano con la loro reale consistenza o inconsistenza di valore la reale misura del nostro consistente e consistente amore alla Madonna, più sono consistenti queste virtù, più vogliamo dire vogliamo amare la Madonna. E ovviamente non possiamo più scappare o cercare di cavarcela miseramente con un mezzo sì, un ma, un però, cercando solo stentatamente a tratti di sforzarci nella pratica delle sante virtù della Madonna. Ricordiamo sempre quindi che la vera devozione alla Madonna ha tanto reale consistenza quanto reali, concrete sono le virtù della Madonna che vogliamo imitare, che vogliamo mettere in pratica con tutto l'impegno di amore possibile per somigliare a lei. La vera devozione alla Beata Vergine Maria, scrive San Luigi de Montfort, è santa, cioè porta un'anima a evitare il peccato e porta un'anima a imitare le virtù della Santissima Vergine. Secondo San Luigi, la vera devozione alla Madonna è santa. Sì, è santa, cioè se la devozione mariana santifica. Allora è vera. Quindi, se non porta alla santificazione, a cosa mi serve? In che cosa consiste la devozione che santifica? In sostanza, consiste nel fatto primario che fa imitare le virtù sublime della Madonna e rendono quindi somigliante sempre più a lei che è la Santissima. Non sosteneva forse già Sant'Agostino che la vera devozione è imitazione della persona amata? Tanto siamo realmente devoti alla Madonna, tanto quanto imiteremo le sue virtù. Tanto viviamo realmente la vera devozione alla Madonna, quanto realizziamo di fatto l'imitazione delle sue sante virtù. A conclusione, scrive, una devozione alla Madonna senza l'imitazione delle sue virtù, che cosa si riduce? A belle parole, di promesse, di entusiasmo, con delle a portarle dei fiori. Non è sufficiente. La vera devozione è santa. Non può che non santificare facendo acquistare le virtù della Madonna. Diversamente, certo che non si ha la vera devozione alla Madonna. Pensiamoci bene dunque, per uscire dall'illusione di avere una devozione vera, che in realtà non c'è perché mancano l'imitazione delle virtù della Madonna. Allora vengono a mancare proprio le realtà preziosissime che costituiscono la ricchezza e il patrimonio della vera devozione alla Madonna. Ricorriamo proprio all'aiuto della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, che vuole senz'altro portarci tutti in paradiso con lei, attraverso la via più breve, più sicura e più facile, che consiste precisamente nella devozione verso di lei e quindi nella imitazione delle sue sublime virtù. E chiediamo proprio questa grazia, con questa preghiera dell'Ave Maria, la Beata Vergine Maria, che ci conceda, ci dia la forza, ci dia la perseveranza di imitare le sue sante virtù, perseveramente i suoi santi devoti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, un santo congedo per questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.